posto dove prima o poi dovevi venire.
Ma davvero? Dove?
Ti sto portando nei sotterranei di Radio Revolution.
Ma che figata! Me l'aveva detto Davide, però non ho capito bene. Per me stava scherzando.
No, no, sul serio, sta tutto dietro questa porta.
Ma dai, seriamente?
Si stanziava. Ma non lo so che cacchio succede. Solitamente è sempre aperta.
Ma non si apre proprio proprio? 00?
No, guarda.
Beh, cerchiamo qualcos'altro. Oddio, ma c'è una leva. Prova a tirarla, dai. Bene, c'era una botola. Ho ammazzato Nicola. Uno in meno, vabbè, fa niente. Come sempre, ho una solita fortuna. Non posso vedere sti burnouti, vabbè, ci vediamo. Ciao Nicola, ciao, spero che non ti sei ammazzato. Ciao ciao.
Oh. Che forza la gravità.
Buonasera, capitano.
Talpino, buonasera.
Ma hai visto che sfiga quello speaker di Radio Revolution che è volato giù per la nostra botola segreta?
Beh, che sfiga, l'avremmo solo fatta a opera d'arte, più che sfiga.
Me ne ero dimenticato.
Ti eri dimenticato di questa nostra opera d'arte?
Non pensavo di aver predisposto una trappola così efficace.
È per questo che ti accompagna un capitano pirata, non per niente.
Meno male che ci sei tu, capitano.
Io e Frank. Frank? Sentivo un po' troppo silenzio. Penso che farò mettere al nostro Frank una base a sua scelta. Frank, sceglici una base.
Vai, Frank.
Per intrattenere me e Talpino questa sera.
Oh, Frank stasera ci stupisce con...
The Lounge.
Cupa eleganza.
Eleganza. E chitarrina anche elegante. Che storia. Va bene. Allora, io ho una domanda per te, Talpino.
Vai, capitano.
Come mai quest'oggi ho sentito del... pop inglese.
Hai detto bene, capitano. Pop inglese e un album del 2004 dei Modest Mouse che si chiama Buone notizie per gente che ama cattive notizie.
Suppongo non in italiano.
No, non in italiano. E questa è una canzone che parla di sfiga, ma un sacco di sfiga. E nel testo della canzone c'è un tizio che va a sbattere, fa un incidente contro un'auto della polizia. E poi gli dice un sacco di nomi e si ferma perché si rende conto di aver insultato troppo un uomo in divisa e dice adesso la pagherò. Invece no.
Perché ha la macchina piena di armi, puttane e droga.
E invece no.
Invece no,
va tutto bene. Il ritornello dice tutto va bene, galleggiamo, è un ottimismo cosmico. Nel video ci sono delle pecore che vengono portate al mattatoio.
Ottimistico proprio.
Ottimistico, però il video sembra voler tranquillizzare le pecore. Perché anche da morte, tranquille, galleggerete. Quindi è un bel messaggio ottimistico, anticrisi.
Adesso ho capito perché mi hai messo questo pezzo. Perché è pop inglese da fuori di testa.
Beh, sì, e poi è anche, come dicevo, un ottimismo senza fine, anche post mortem.
Mamma mia, è un ottimismo da pecora maciullata, via.
Esatto.
Allora, io ti posso dire che mi sono un po' fiaccato.
Come fiaccato?
Sì, perché...
La serata è appena cominciata, capitano. Chissà sì. Quante emozioni ancora.
Ah beh, non ne ho neanche una vaga
vaghissima...
impressione di cosa potrà mai accadere. Però ti posso dire che io non ne posso più di queste tue canzoni.
Come?
Tutte così fuori di testa.
Ma no, è solo un
ricercate...
po' di nicchia.
Sì, ma poi... di nicchia a nicchia.
Ma lo sai che dal 2006 c'è il signor Johnny Marr che suona con loro, il chitarrista degli Smiths.
E perché non suona più con gli Smiths?
Beh, gli Smiths si sono sciolti da un sacco di tempo, capitano. Tra l'altro è una band che non ha mai fatto reunion.
Ah, e invece...
Chissà.
E invece io ti posso far sentire qualcuno che una reunion non la potrebbe fare neanche volendo.
Perché?
Perché è morto.
Sta galleggiando allora.
Sì, sta decisamente galleggiando. Sta galleggiando in un mondo molto molto migliore del nostro.
Speriamo.
E ti voglio stupire con un super classico direttamente dal 1967. Da Jimi Hendrix, Are You Experienced? After all the jets are in their boxes and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street, footprints dressed in red, and the wind whispers fairy. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind, it cries very.
the life that lives is dead. And the wind screams, Mary. Will the wind ever remember the names it has blown in the past? This crutch, its old age, and its wisdom, it whispers, no, this will be the last. And the wind cries, Mary.
Mamma mia, che pezzo.
Capitano, ho sentito un rumorino.
No, io non ho sentito niente, io ho sentito solo una canzone bellissima.
E allora forse era l'impressione. Ho avuto un'impressione perché Jimi Hendrix mi ha veramente steso. Adesso lascia che io defluisca su questa amica amaca che ho qui di fianco.
Ti lascio sciogliere.
Sì, grazie. Lasciami sciogliere che devo un attimo riprendermi dalla goduria di questo pezzo.
Lo sapevo. L'ho scelto apposta perché sapevo che avrebbe avuto questo effetto fluidificante sul tuo organismo.
Tu mi conosci veramente bene.
Ma, e non poteva non avere questo effetto. Questo è Jimi Hendrix, direttamente dalla Jimi Hendrix Experience. E ti rendi conto che quest'uomo ha potuto permettersi di chiamare il suo gruppo Esperienza. L'esperienza Jimi Hendrix. Il suo album, l'album da cui viene questa canzone, è addirittura una domanda. Are you experienced?
Ah, c'è il punto interrogativo.
C'è il punto interrogativo.
E
uno
come mai?
Dei pochi album al mondo con il punto interrogativo nel titolo. Cioè, io avrei aggiunto quasi enough. Are you experienced enough?
E invece no.
E io avrei risposto assolutamente no, Jimmy, daccene ancora. E continua a darcene.
Ne vogliamo di più.
E adesso ti darò qualche info su questa canzone.
Ti prego.
Questa canzone, che è entrata nella storia del rock classico, leggendario, è stata scritta da Jimi Hendrix per la sua allora fidanzata, Katie Mary Etchingham.
Ah, la Mary.
La Mary.
Mary.
Mary. Quella Mary che tante persone, quando uscì il pezzo, pensavano si fosse riferito alla marijuana, Mary Jane, in realtà non c'entrava assolutamente nulla con questo doppio senso.
Malpensanti.
Malpensanti. Invece
e quando
si parlava,
mai Jimi Hendrix si è fatto della marijuana?
Ma non lo so, probabilmente da quando è nato a quando è morto. In media, secondo me, però, no, non precisamente. Comunque, non si parlava di droga, ma si parlava di cibo. Mashed potato. Un piatto che approssimativamente un italiano potrebbe identificare come...
Che cos'è?
Un purè molto ricco, un pasticcio di patate.
Pasticcio di patate, sembra buono.
Non a Jimi Hendrix, no, apparentemente. O almeno non quello della sua ragazza di allora. No.
Cioè, non gli piaceva il pasticcio di patate.
Litigarono violentemente per il pasticcio di patate che non piacque a Jimi Hendrix.
Ma dai, una sciocchezza. Io adesso però qualcosa l'ho sentito, capitano.
Dici che... Forse quel DJ che è volato giù prima sta ancora gironzolando?
Non lo so, forse era un falso allarme. Frank? Era un falso allarme? Frank...
Forse non era un falso allarme. Forse Frank ha rilevato dei movimenti nell'underground del dungeon.
Vabbè, capitano, se succede ancora ce ne interesseremo. Continua,
sì, perché
a parlarmi...
nessuno interrompe un capitano mentre spiega Jimi Hendrix.
No,
adesso
infatti...
mi armo e vado a sparare a tutti. No, esatto. Scherzo. Non sparerò a nessuno, per ora. Comunque, si diceva, dopo questa violentissima litigata,
sì?
Lui scrisse questa canzone d'amore, perché le mancava, Katie Mary.
Eh beh, dopo aver litigato per una sciocchezza del genere, sai.
E infatti è una canzone che molti, molti innamorati con il cuore infranto hanno dedicato ai loro amati o alle loro amate per recuperare eventuali rapporti.
Maledetto pasticcio di patate!
Maledetto pasticcio di patate. E niente, comunque la canzone fondamentalmente parlava di questo. Tra l'altro lo stesso Jimi Hendrix la editò lui stesso per farne una versione più corta affinché il pubblico potesse capire meglio la canzone, fosse un po' per tutti e non solo solo per lui e Mary Kate, anzi Katy Mary.
E di che anni è questa canzone?
67.
Ah, 67, capitano.
67, are you experienced?
Ma nel 67 sai chi faceva da gruppo spalla a Jimi Hendrix?
No.
I mirabolantissimi Soft Machine, la macchina morbida. Un gruppo prog.
Che strano!
E ci suonavano due dei miei musicisti preferiti, Robert Wyatt e David Allen, entrambi autori di grandi capolavori. Però devi sapere, capitano, che nella vita di questi due grandi autori sono successe delle cose che hanno cambiato la storia del rock.
Non l'avrei mai e poi mai detto.
Ci sono stati due giorni cruciali. E uno di questi è stato l'incidente di Robert Wyatt, nel quale lui volò giù dal terzo piano, ubriachissimo, e si ruppe la spina dorsale.
Guarda, dopo un racconto del genere non vedo l'ora di sentire che musica fa questo signor Wyatt per volare giù dal terzo piano ubriaco.
Allora, capitano, tienti pronto a questo pezzo capolavoro.
Allaccio le cinture.
Stop it! It was evil. back when I finish the lunch. I lie on the road, try to trip passing cars. Yes, me and the hedgehog, we bust in the tires all day as we roll down the highway towards the setting sun.
Capitano, fai le fotocopie?
Sì, faccio le stampe 3D in realtà.
Accidenti, ma cosa stai creando con questa stampante 3D?
Allora, mentre ti riprendevi dallo scioglimento di Hendrix per riscioglierti con Robert Wyatt, io sono andato a recuperare un capello che ho trovato, o un pelo di barba, non lo so.
Come?
Che ho trovato davanti alla botola. Probabilmente è di quel povero stolto che è volato nel nostro trabocchetto.
Ah già, lo stolto, la forza della gravità.
Ora ne sto facendo una coppia nel caso lo stolto non riesca a uscire con le sue gambe.
Stai usando le staminali come inchiostro?
No, sto usando un pelo che spero sia di capelli o barba.
Ah, benissimo. Perfetto, capitano. E quindi avremo a breve una coppia dell'originale.
Sì, dai, l'attrezzatura è quella che è, però è sempre andato. Speriamo esca bene.
Come sei previdente, capitano.
Qualcuno dovrà pur farlo.
Beh, capitano, due parole sul pezzo che abbiamo appena ascoltato.
Mai ti toglierei questo privilegio di informarmi su tutto ciò che fai.
Dunque, Robert è finito sulla sedia a rotelle dopo questo volo che ha fatto dal terzo piano.
Ah, quindi c'è, nel senso, è stata proprio una cosa...
Esatto, e questo pezzo infatti è stato scritto sul letto d'ospedale. E questo pezzo che abbiamo appena ascoltato parla di un Robert Wyatt alla ricerca del nuovo se stesso e sprofonda nel mare come un palombaro per accedere a un regno fantastico dove potrà immergersi nella sua psiche.
Aspetta, e poi galleggia?
No, quelli erano i topi modesti e le pecore, invece Robert si inabissa sempre di più alla ricerca della sua psiche.
Oggi mi stai facendo una puntata sull'acqua.
Esatto, beh, vale la pena di segnalare un Mike Oldfield alla chitarra e un meraviglioso Richard Sinclair al basso. Non so se hai notato la linea di basso, meravigliosa.
No, è una bellissima canzone, ma vorrei farti notare, non abbiamo avuto esperienze abbastanza traumatizzanti con l'acqua ultimamente? Direi, sì, che ne abbiamo abbastanza di acqua.
Hai ragione, capitano, ma oggi galleggiamo, siamo ottimisti.
Va bene, dai, per stavolta...
Ma torniamo ai due giorni chiave della vita di Wyatt. Finora ti ho parlato di uno solo di questi due giorni chiave della vita di Wyatt.
Beh, contando che è un cantante e musicista famoso, spero ne avrà avuti più di due in tutta la sua vita.
Beh, musicalmente questi sono stati i suoi due giorni fondamentali. Continuiamo a parlare dell'incidente che fu ridicolo.
Allora, pure, cioè, non solo è volato giù dal terzo piano, è rimasto su una sedia a rotelle, pure in maniera ridicola.
Ma è difficile, è difficile rimanere seri mentre si parla di questo incidente, perché lui...
Chissà lui ascoltarti, che ghigna ci avrà.
Beh, praticamente lui voleva fare il numero alla festa, era ubriachissimo.
Ah, il fenomeno.
Voleva fare il numero di uscire sul balcone, calarsi giù e poi risuonare il campanello e fare quello che voleva, ritornare alla festa e far rimanere tutti di stucco.
Poi quando hanno suonato erano due paramedici con un pirla in barella, hanno riso meno.
Allora, il medico ha detto che era vivo soltanto perché era ubriaco come un'oca, perché aveva tutto il corpo flaccido e rilassato. Se fosse stato sobrio si sarebbe disintegrato.
Poi il dolore, per non parlare del dolore che il cervello non avrà sentito in quel momento.
Ma l'altro giorno fondamentale della vita di Wyatt qual è stato?
Quando il terzo piano è caduto su di lui.
No, quando nella sua vita è entrato quel mattacchione di David Allen, futuro leader dei Gong. 22enne, è arrivato a casa di Wyatt, aveva 200 dischi jazz in un baule, marijuana e modi estremamente eccentrici.
Guarda, non l'avrei mai detto.
Ma neanche Wyatt era poi tanto così ortodosso. Era un 15enne che ascoltava jazz dal mattino alla sera e con i suoi amici suonavano dal mattino alla sera.
O si facevano le canne dal mattino alla sera e pensavano di suonare in realtà.
Un gruppo di 15enni prodigio che sono maturati grazie al lievito di Allen e Canterbury tra il 66 e il 70 è diventata la capitale del prog più sperimentale. E adesso ci tengo a farti ascoltare Oily Way di David Allen con i suoi Gong.
Yeah.
Buongiorno, Nicola.
Ciao.
E la Peppa?
Un caffè?
Ma è già operativo.
È venuto meglio del previsto, già fa delle richieste.
Meglio dell'originale.
Bene, bene, Nicola. Ti abbiamo creato perché il tuo originale è, diciamo, momentaneamente non disponibile.
Ah, quell'imbecille.
Esatto. Adesso, noi serve un piccolo test per vedere se funzioni bene. Nel caso tu vada in te vada tutto bene, ti spediamo nel mondo a prendere il posto di quell'idiota.
Va bene.
Mi
va
raccomando, bene.
Almeno
Nicola,
finché non lo troviamo, nel caso
ma è un quiz.
In giro.
Mi raccomando,
no, no,
Nicola.
No, una cosa semplice, diciamo, come ti chiami?
Nicola. Bravo.
Ok, tanto il cognome non lo sappiamo, quindi è inutile chiederglielo.
Di Sabato.
Tanto potresti dire anche di Domenica, io non lo conosco il tuo cognome.
Non lo sapevo.
Cosa conduci?
Allora, io faccio il regista di Serialmente Parlando, in radio.
È preparato.
Sì, sì. E sono anche in Revolution Live e faccio video.
Ah, ok, beh, almeno sei venuto bene, bello sei bello, simpatico, sempre funzionale.
È un bel replicante.
Dici una cosa tipicamente nicolesca.
Nicolosa.
C'è una magia, Cheminin.
Boh, io non ho capito, quindi secondo me va bene.
Sì, secondo me è una cosa estremamente nicolosa.
È una cosa che significa, se ce ne dobbiamo andare, andiamocene.
Ma tu più che non è che te ne devi andare in un posto ben preciso, che è prendere il posto del vero Nicola. Quindi replicante Nicola, vai, fai i programmi che devi fare, non dare nell'occhio, e nel caso troviamo l'originale ti richiameremo.
Sarò il vostro Nicola nel mondo.
E bravissimo. Non farti scoprire, no, mi raccomando.
E soprattutto se ti scoprono non ti mandiamo noi. Guai,
Va bene.
Se ti scoprono tu nega tutto, rilancia anzi.
Moto.
Sei più vero del vero.
Bravissimo. Ora, fila.
Vai.
Che scarpe gli abbiamo dato a sto Nicola?
Beh, ma capitano, questa
di
cosa...
Di scarponcini del 700, non so.
Questa cosa potenzialmente è meravigliosa, capitano. Piano piano noi potremmo sostituire tutti gli speaker di Radio Revolution, te ne rendi conto?
Vorrebbe dire avere un gruppo di tossici che corrono nei nostri dungeon
sì,
segreti...
Sì, però al nostro servizio!
Ma il vero Nicola non è al nostro servizio, è là che vaga. Potrebbe anche disturbarci mentre dormiamo. Se mentre dormo sento lui che si lamenta...
Mi ero dimenticato di questo dettaglio, vabbè, lasciamolo vagare intanto.
Dai, torniamo alla musica.
David Allen.
David Allen, chi è
allora,
questo signore?
David Allen, come ti dicevo, arrivò a casa Wyatt e fu il lievito per questi ragazzini quindicenni che si approcciavano alla musica e li fece, come dire, germogliare. E, beh, David Allen ebbe anche una cattiva influenza su Robert Wyatt, perché pochi mesi che era lì, Robert tentò il suicidio e in preda a non si sa quali sostanze psicotrope e David Allen fu allontanato da casa Wyatt, ma la cosa non poteva durare perché comunque si era già cementata un feeling artistico e i due si rincontrarono poco dopo per creare assieme i Soft Machine.
I Soft Machine? Quindi dice tu adesso mi hai messo un gruppo prima... con questo gruppo e poi mi stai parlando di un ulteriore gruppo che hanno formato loro due assieme?
Lo so, è un po' complicato, ma te l'avevo già detto.
No, non è complicato, ho paura che mi si suicidi un testicolo.
No! Allora, i Soft Machine erano il gruppo SPA di Jimi Hendrix nel 67. Ti ricordi, capitano?
Ah, quindi, cioè, per il live di Are You Experienced erano loro a fargli da gruppo
SPA. Esatto, non solo, ma Jimmy si è unito a loro suonando il basso in... un paio di tracce.
Beh, che uomo, che essere Jimi Hendrix, wow. Che essere. Avrebbe suonato con chiunque, cazzo.
E poi è successo il patatrack, perché i Soft Machine sono partiti
troppo.
No, sono partiti per il loro primo tour europeo, dopo il quale David Allen si è visto revocare il visto.
Il visto di cosa?
Il visto di soggiorno in Inghilterra, perché lui è australiano.
Ah.
E quindi l'hanno
detto, torna a casa tua.
L'hanno fermato alla dogana. Beh, lì è cominciata una serie di avventure.
L'epopea Gong.
Già nel 66 David Allen aveva avuto la prima visione del pianeta Gong. Lui aveva queste allucinazioni. Aveva immaginato
chissà
questo.
Chissà come mai.
In una notte di luna piena lui immaginò questo pianeta popolato da folletti che andavano in giro volando nelle tazzine da tè.
normale, no?
I Pot Pixie li chiamava.
Hanno anche un loro nome, certo. Come tutti gli amici immaginari hanno un nome proprio.
Esatto. E immaginò la presenza di forze spirituali che si chiamavano i Dottori delle Ottave, che cercavano di affascinare gli uomini grazie alla musica e cambiarne la vita.
C'è da dire che questo signore sotto droghe è veramente creativo.
Non solo, ma sembra che ci faccia concorrenza, perché, giusto capitano?
Perché noi ci droghiamo così tanto?
No,
non mi risultava. Anche... Cosa fai quando non guardo?
No, capitano, nel senso che anche noi cambiamo le cose grazie alla forza del rock and roll.
Ah beh, sì, certo.
Beh, insomma, cominciò una peregrinazione senza fine. Allen, assieme alla sua compagna, andò a Maiorca e lì, esplorando una tenuta di campagna, scoprì una grotta e dentro ci abitava un eremita. Questo eremita era il loro futuro sax man.
Beh, vabbè, cioè, comunque cioè, si sta andando verso non l'incredibile peggio. Cioè, tra un po' ne vedo uno di questi gong che mi spunta da dietro al busto di Greta Garbo.
Didier Malherbe si chiamava, flautista eccezionale.
Malherbe. Andiamo bene. E vive dentro una grotta.
Viveva dentro una grotta come eremita in una comune di hippie maiorchini.
Beh, questa storia comincia a diventare solo sempre più assurda.
È solo l'inizio, capitano.
Oh no.
La trilogia di Radio Gnomo Invisibile ci parla di un'invasione di alieni gong dal pianeta Gong che nel 2030 invaderanno la Terra per salvarci grazie alla forza del rock and roll.
Ferma tutto. Cioè, tu mi stai dicendo che questi qui vogliono venire sul mio pianeta?
Esatto.
A fare quello che sto facendo io?
Sì.
Cioè, sono la concorrenza.
È per questo che ti dicevo che ci fanno concorrenza, capitano.
Io adesso vado a caricare i cannoni.
Forse siamo anche noi parte della loro sperimentazione.
Ma devono solo provare a mettermi le mani addosso.
Ti dico l'ultima cosa. Nel 75 la Virgin assolda i gong e Allen sbrocca di brutto.
Beh, perché la Virgin è una multinazionale con
una
major
con i controfiocchi e che tenta di limitarli artisticamente. Allora Allen, durante un concerto live, si rifiuta di salire sul palco dicendo che gli è arrivato giù dal pianeta Gong un muro di forza che lo trattiene. No, non riesco a salire, no!
Quindi lui era tipo fermo sulle scale con la faccia schiacciata contro un vetro invisibile.
Deficiente, sali sul palco. Non ci riesco, ragazzi, non ci riesco!
Il pianeta Gong non lo voleva sul palco.
Esatto, il pianeta Gong non lo vuole!
Ma io veramente non... Non so che gruppi conosci. Cioè, questo è venuto dal pianeta Gong anche questo?
Questo è inquietante, capitano. Non sarà mica lo speaker che è finito nei dungeon pericolosi?
Cioè, dici che è ancora in giro?
Secondo me è in giro e in pericolo, capitano.
Sa, ho capito. Un po' mi armo perché arrivano gli gnomi invisibili Pixie Gong. Un po' mi armo perché c'è un intruso che gira nei miei sotterranei senza il mio permesso.
Ti armi, capitano?
Sì, anzi, meglio, io metto la musica, tu mi armi.
Ok.
Frank?
away running like a thief. Spend the night just shaking like a leaf. Remember the first time I took it to a cheap motel. Shaking so much. Woke up drunk, you know I felt like Eskimo Nell. Ha! Please don't touch. I shake so much. Please don't touch. I shake so much.
Capitano,
you feel the snaggletooth?
Grandissimo Lemmy.
Ti dirò la verità, questo, anzi questi, non erano i Motorhead.
No,
erano gli Head Girl.
Gli Head Girl?
Yes babe, perché questo progetto è un progetto che venne in mente
diabolico.
Un progetto diabolico che venne in mente a uno dei tanti esponenti del male di cui a noi piace tanto parlare. L'ex, cioè l'allora produttore dei Motorhead,
cioè
Vic Mail, dopo il brutto incidente che aveva subito
Robert Wyatt?
No, quasi, però no, allora, la fortuna di Phil Taylor, detto Filthy Animal Taylor.
Ah, Filthy Animal, giusto.
Il batterista dei Motorhead storico si era appena fatto male al collo nel 1980. Visto che i Motorhead erano fermi senza un batterista,
sì,
l'allora produttore ebbe questa brillante idea di fargli fare un singolo.
Un EP.
Un EP, un progetto con le Girl School.
Chi sono le Girl School?
Le Girl School sono un gruppo punk di sole donne inglese di cui i Motorhead si erano innamorati dopo un concerto che queste ragazze erano state assoldate per aprire il loro concerto. I Motorhead si innamorarono di questo gruppo. Allora, intanto si sa, la passione per le donne di Lemmy e compagni,
certo,
era storica.
Proverbiale.
Proverbiale. E poi tutta questa cazzutaggine in un solo gruppo, si erano innamorati. Hanno fatto questo EP particolare che si chiama St. Valentine's Day Massacre.
Massacre.
Uscì il 14 febbraio del 1981.
Wow, capitano!
Sì, sono riusciti a registrare 100 anni prima del previsto.
Tipo di The Rock!
1981.
Ok.
Alla batteria c'è la batterista delle Girl School, perché allora Filthy Animal era
Filthy Animal fuori uso.
Esattamente.
Knockout.
Quindi tutto il pezzo lo fanno tutti i musicisti, meno che Filthy Animal, che in un angolo sembra Liam Gallagher quando non canta.
Ah, però c'è.
Sì, sì, c'è. Anzi, ti dirò di più. Quando uscì il disco,
sì?
Filthy Animal è quello che si vede meglio in copertina. È quello che si nota di più.
Beh, allora vuol dire che era partecipe, dai.
Ma molto partecipe. C'erano tre pezzi su questo CD. Uno era questo.
Ok.
Che, tra l'altro, nonostante fu inciso nell'81, la prima volta che venne fatto live fu nel 2005.
Cosa? Nel 2005?
Sì, il primo live di questa canzone fu nel 2005.
È passato di tempo.
Eh beh, quasi 20, più di 20 anni. 23, 24 anni.
Beh, capitano, sai che l'unica volta che ho provato ad andare a vedere i Motorhead, si era infortunato Lemmy, si era spaccato un braccio.
Strano, non si è mai fatto male in vita sua.
Che sfortuna.
Vabbè, però c'è veramente sfortuna anche tu.
I Motorhead hanno un tasso di infortuni, ragazzi.
Altissimo.
Altissimissimo.
Niente, ultima nota di colore su St. Valentine Massacre.
Yes.
St. Valentine Day Massacre. È che su questo CD c'erano tre canzoni. Una era questa, fatta tutti assieme.
Okay.
Questa è una cover di Johnny and the Pirates, una canzone del 1959.
No, Johnny e i pirati.
Sì, la loro canzone più famosa fu Sharking All Over.
Wow.
Cosa stavo dicendo? Oltre ad essere una cover,
yes,
uscirono altri due pezzi, sempre due cover. Uno erano i Motorhead che facevano una cover delle Girl School.
E l'altra?
Che era Emergency, con alla voce per la seconda
Gino
volta.
Strada.
No, Eddie Clark, Fast Eddie, il chitarrista dei Motörhead. Okay. Una delle pochissime canzoni in cui canta lui, di solito canta sempre Lemmy, forse la seconda canzone in cui canta Fast Eddie. E poi? Bomber.
Bomber?
Sì, Bomber dei Motörhead, fatto dalle Girl School.
Mi sembra giusto.
Un CD di cover, una cover di Johnny and the Pirates e una cover a testa dei vari gruppi, a parte che in Emergency c'è la batterista delle Girl School, perché Filthy Animal,
con Filthy Animal Knockout, Filthy Animal lì che guarda, che però applaude. partecipa.
Va
bene.
Detto questo,
capitano, che dire?
Tu hai finito di armarmi?
Io non ho neanche cominciato, devo armarti?
Sa, vai, carica le armi.
Tu sei un guerrafondaio, capitano, io carico, però...
Caricane un'altra, ma... però, cioè, okay. Esci armato solo tu?
Ok, d'accordo, ma a che ci servono queste armi?
Ascolta, armale tutte.
Ok, capitano.
Molto meglio.
Siamo
Bravo.
Equipaggiati adesso.
Ora siamo equipaggiati per andare a salvare Nicola.
Che ci vuoi fare?
Salvare Nicola.
Salvarlo? Ma sembrerebbe che tu lo voglia, come dire, gli voglia dare il colpo di grazia.
No, è che un capitano non esce mai disarmato dalla sua bagnarola.
E chi è Talpino per fare di meno? Quindi adesso mi armo anch'io, capitano, perché chissà, magari è idrofobo, pericoloso, chi lo sa.
Tieni, tu prendi questa.
Ok, però salviamolo, mi raccomando, capitano.
Non ti preoccupare, ora metto sulla base giusta, poi lo andiamo a prendere. Vedrai che sarà tutto più semplice.
Ok.
Frank, mettimi qualcosa per andare a caccia, però...
Into the wild.
Quasi, qualcosa di un filino più sostenuto, qualcosa di inglese. So che saprai stupirmi.